E allora, apriamo adesso un altro capitolo, partendo dalla vicenda molto particolare a cui abbiamo assistito qualche giorno fa, quella della GKN di Campi Bisenzio, Firenze, dove praticamente 422 persone, lo ricorderete, da un giorno all'altro si sono ritrovate una lettera di licenziamento tramite posta elettronica certificata. Cosa sta accadendo? Ci sono possibilità che quei lavoratori possano essere reintegrati? E ci sta ascoltando la vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, Caterina Biti. Salve, benvenuta.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera.
E che ricordiamo che qualche giorno fa è scesa anche in piazza Santa Croce a Firenze proprio a sostegno di quei lavoratori. Allora, quei 422 lavoratori, senatrice, stanno portando avanti una battaglia, difendono la fabbrica e il lavoro dalla chiusura dei licenziamenti disposti da quel fondo americano Merrose. Allora le chiedo cosa può e deve fare la politica in questo caso.
Innanzitutto la politica ha già fatto un piccolo primo passo nell'essere vicino a tutti i lavoratori e alle loro famiglie. Io sono di Firenze, quindi non potevo non essere in piazza. La cosa che mi ha colpito di quella piazza, e non solo, perché dal giorno successivo alla terribile e brutale lettera di licenziamento, tutti gli amministratori e le istituzioni del territorio si sono messe al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. Ecco, dicevo, non potevamo non essere in piazza. Era una piazza bella, partecipata, c'era tutta la provincia di Firenze a difendere il diritto al lavoro e anche il diritto a essere avvertiti di quello che stava succedendo, perché purtroppo così non è stato. È stata una cosa brutale e la politica adesso deve fare un passo in più, spingendo il più possibile il governo e quindi il ministero competente, il MISE, il ministro Giorgetti, che comunque, dobbiamo dirlo, ha preso subito in carico la questione. Dicevo, dobbiamo spingerlo a attivarsi in tutti i modi perché sia portata al tavolo l'azienda e questi licenziamenti vengano annullati. È fondamentale questo. Sono famiglie, lavoratori che non possono accettare questo, ma mi spingo oltre. È un territorio che non può accettare questo. Noi ci opponiamo fermamente e chiediamo all'azienda di venire a quel tavolo che è stato fatto in presenza, in prefettura, a Firenze, in tempi rapidissimi, promosso dal governo, che ringraziamo. A quel tavolo l'azienda non si è presentata, se non attraverso gli avvocati. Questo è inaccettabile per noi e quindi stiamo spingendo il governo, ma che è presente, per far tutto quello che può fare.
E quindi è il MISE, no? Che in qualche modo ha le carte per risolvere la questione, che dovrebbe prendere in carico la vicenda, anche perché se dovesse prenderla in carico il Ministero del Lavoro, significherebbe, vorrebbe dire ammortizzatori sociali, e quindi diciamo il fatto che non si risolverebbe più in tempi brevi e in maniera strutturale, diciamo, la situazione. Che ne pensa?
Esattamente questo. In questo momento è il Ministero dello Sviluppo Economico che deve prendersi carico, come sta facendo, perché le motivazioni della chiusura non sono chiare a nessuno. Era un'azienda, i lavoratori avevano avuto le comande e le commissioni qualche giorno prima per nuovi lavori. Era un'azienda in produzione che risponde tra l'altro a aziende molto importanti del nostro paese, che sono appunto ancora motore, tra l'altro si parla di macchine, quindi insomma motore del nostro paese, che continuano a produrre. Quindi è stato veramente un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava. Le motivazioni non si capiscono e non si trovano, e quindi è ancora il MISE che si deve occupare di questo, deve mettere l'azienda al tavolo e possibilmente far ritirare i licenziamenti. È ovvio che è interessato anche il ministro Orlando con la competenza del lavoro, ma anche lui a spronare e a combattere insieme al ministro Giorgetti per mettere l'azienda davanti al fatto compiuto, che questa cosa è inaccettabile per il territorio, ma prima di tutto per i lavoratori e le famiglie.
Senta, un'ultima domanda le volevo porre, senatrice, chiedendole se in generale, diciamo, crede che il nostro paese stia andando incontro a un autunno caldo in tema di licenziamenti e proteste sociali.
Io spero vivamente di no. Mi auguro che questo autunno devo dire che insomma era un po' spaventato, cioè eravamo tutti un po' spaventati da quello che poteva succedere a ottobre, ce lo diciamo da qualche mese. Tuttavia io credo che in questa difficoltà enorme che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista sanitario ed economico, il governo, i governi che si sono succeduti abbiano fatto molto. Continuiamo a lavorare in questo senso e quindi continuiamo a lavorare per scongiurare un autunno caldo e per far sì che cose come quelle di Campi Bisenzio non accadano da altre parti. Quindi siamo al lavoro per questo e per sciagurare qualsiasi evento simile. Ecco.
Ringraziamo la vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, Caterina Biti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, a presto.
Radio Immagina.
E allora la vicenda GKN apre anche un'importante considerazione, ovvero che direzione sta prendendo il settore dell'automotive in Italia e in generale dove sta andando la nostra politica industriale. Ne parliamo adesso con altri due ospiti, il segretario confederale della CGIL, Emilio Miceli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Non so se ci può ascoltare Miceli, che intanto ringraziamo, e presentiamo anche l'altro ospite, che è il deputato del Partito Democratico Antonio Viscomi, che fa parte della Commissione Lavoro ed è un esperto di relazioni industriali. Salve.
Salve, buonasera.
Dunque, onorevole Viscomi, le volevo chiedere un giudizio, partirei da lei, un giudizio sulla vicenda GKN. Aggiungo anche che dopo quasi tre settimane di presidio permanente, ieri a Campi Bisenzio, dove appunto c'è la fabbrica, è andato in scena un grande momento di solidarietà con artisti del mondo dello spettacolo e della cultura, insomma, che si stanno spendendo per quei lavoratori. Allora le chiedo, visto che appunto la situazione sta riempendo anche le pagine nazionali, l'attenzione mediatica, se può diventare un precedente importante per le altre realtà il fatto di risolvere la vicenda in tempi brevi. Che ne pensa?
Beh, sicuramente risolvere la vicenda in tempi brevi è una cosa importante ed è qualcosa a cui stiamo mirando tutti. Io partirei però dall'affermazione di Caterina fatta qualche secondo fa, cioè che questa questione richiede un'azione congiunta dei ministri Giorgetti e Orlando, cioè è una questione che deve essere affrontata non soltanto in chiave di lavoro, di tutela dei posti di lavoro, ma deve essere affrontata ancora insieme nella prospettiva dei piani industriali, dell'attività industriale, della programmazione del piano industriale del nostro paese. Dobbiamo mettere insieme le cose, perché altrimenti rischiamo di creare un'aspettativa di tutela del posto del lavoro ma in assenza di lavoro, ed è un rischio che non possiamo correre. Il fatto è che questa vicenda può essere letta sotto diversi punti di vista e propone diverse chiavi di lettura. Per esempio la questione del capitalismo finanziario, cioè dell'uso dei fondi e dei fondi sovrani o dei fondi comunque di equity e così via, che investono nei vari paesi e che usano i vari paesi come meri contenitori di investimenti finanziari, per cui spostano poi il finanziamento lì dove c'è un rendimento elevato, trascurando qualsiasi rilevanza molte volte dello stesso prodotto, ma quasi sempre della comunità in cui quel prodotto viene elaborato, viene costruito, viene appunto prodotto. Allora, da questo punto di vista io vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità che l'attività imprenditoriale sia fortemente legata e riguardi anche la comunità in cui questa attività si svolge. Quando si parlava qualche anno fa di responsabilità sociale dell'impresa, si parlava di qualcosa di serio, cioè che l'imprenditore assume una responsabilità non solo nei confronti dei lavoratori che stanno dentro l'impresa, ma anche nei confronti del territorio, della comunità in cui quell'attività si svolge. Ora, questi sistemi invece di capitalismo propriamente finanziario, cioè di fondi che sono proprietari di imprese, tendono a rompere questo legame fra imprese e comunità, e la rottura di questo legame porta l'effetto che abbiamo visto a Campi Bisenzio e non soltanto da quelle parti. Quindi cercare di riflettere su questa vicenda, cercare di riflettere su come meglio ancorare l'attività imprenditoriale al territorio, beh, forse questa è la sfida che abbiamo davanti.
Certo, insomma, la responsabilità sociale, no, di chi fa impresa. E allora, Miceli, ci ascolta?
Sì,
sì, dunque, allora, che idea si è fatto della vicenda GKN? I lavoratori peraltro dicono: se sfondano qui allora sfondano dappertutto. Questa è una cosa che leggevo, che dicevano, e quindi se secondo lei è possibile trovare una soluzione, se sì, quale?
Beh, io non ho la palla di vetro, come ovvio. Sì, è vero, se sfondano sulla GKN è probabile che un po' tutto il filotto dell'automotive acceleri un processo di, come posso dire, di ebollizione di cui già ci sono tutti gli elementi. Vorrei ricordare che le cose non avvengono mai per caso. La fusione di FCA e di Peugeot, che insomma senza dubbio è stato un elemento positivo perché ha permesso di costituire un grande gruppo globale tra i più grandi al mondo, quindi come dire, non ho dubbi su questa questione, però ci lascia irrisolti alcuni temi propri della discussione e del confronto tra FCA e Peugeot. Che succede nell'automotive più complessivo, nella filiera dell'automotive, quale processo di riorganizzazione si produrrà in Italia e quale in Francia? La sensazione è che da un lato trattasse FCA e dall'altro lato il governo francese, c'era una disparità al tavolo, come dire, evidente. Questo io temo che lo pagheremo in termini di riorganizzazione del modello di automotive. Tra l'altro, se mi permette,
prego.
Io non sono un protezionista né uno sciovinista, come si sarebbe detto una volta, no? Però noto che il processo di acquisizione di aziende da parte della Francia in Italia è possente, forte, è largo e riguarda tutti i settori dell'industria e dei servizi e del terziario. C'è un tema politico che riguarda il fatto che insomma, diciamo, il nostro paese nei confronti della Francia non ha mai fatto quell'azione che era necessaria. Quante volte mi ricordo di aver letto sui giornali che il governo, mentre ci sono operazioni di mercato, non deve intervenire e sta lontano. La Francia interviene, come se non interviene? Per curare i propri interessi, e le vicende, diciamo, di Fincantieri stanno lì a dimostrarle, non solo quelle. C'è un tema quindi un po' più politico e più generale. Io sono d'accordo con Visconti sulla funzione dei fondi, sull'attenzione che dobbiamo porre al fatto che fondi speculativi in qualche modo possano orientare le loro scelte sulla base di logiche che non sono assolutamente industriali, ma questa è la natura dei fondi, insomma, mi verrebbe da dire, lo sapevamo già, ecco. Il punto è che
c'è una sorta di finanziarizzazione dell'economia, no?
Parliamo della storia, diciamo, degli ultimi 20 anni, mica degli ultimi 20 giorni. Personalmente ho dovuto combattere perché una grande società della chimica come Versalis non fosse acquisito da un fondo che aveva una decina di dipendenti e qualche migliaio di euro di capitale. E stavamo parlando del più grosso colosso chimico d'Italia, ecco. Quindi nel corso di questi anni ci siamo un po' distratti tutti, mettiamola così. Bisogna recuperare un po' questa visione, perché io sono d'accordo. Tra l'altro, nella fase che abbiamo davanti, tra la pandemia, i grandi temi della sostenibilità ecologica e ambientale, della digitalizzazione, verrà tutto di nuovo in discussione. Quindi
sì, adesso
avremo questa forza di tenere il nostro apparato produttivo, che è grande e grosso ed è pure di grande qualità, oppure il rischio è che noi assisteremo a tante vicende come quella della GKN. Ovviamente ci auguriamo che non sia così.
E allora volevo poi arrivarci al discorso delle transizioni, però intanto chiederei a Viscomi, appunto in questo tema, acquisizioni, fusioni, il ruolo delle multinazionali. È chiaro che stiamo parlando, no, di un equilibrio delicato tra bisogno di normative più stringenti da un lato e allo stesso tempo stimoli per far rimanere in qualche modo in Italia queste multinazionali, insomma un equilibrio che bisogna anche tenere stando attenti, perché questo spesso accade, a non correre dietro facili estremismi. Che ne pensa?
Sì, io ritornerei, purtroppo qui dobbiamo essere un po' più chiari, cioè io ritornerei all'81, 1981, non è il nostro problema, è partita tutta una stagione per cui le conseguenze le stiamo pagando, non ce ne stiamo accorgendo, anche questa assenza di intervento del governo nelle attività giuste. Non bisogna intervenire in ogni angolo, non bisogna assumere un atteggiamento dirigistico e dei piani di programmazione degli anni del secolo scorso, però è chiaro che per poter venire l'attività industriale se non altro perché sono effetti strategici di un paese, è una questione di interesse nazionale, non è soltanto sì. Una questione di interesse del governo nell'economia, è questione di capire se l'Italia ha o non ha un interesse nazionale e dove e come questo interesse nazionale lo difende e lo radica, lo rafforza e così via, e questo è il punto centrale sul quale dobbiamo ragionare. Noi siamo, per molti anni abbiamo pensato che qualunque intervento pubblico nel sistema economico fosse una cosa da non accettare. E io credo invece che oggi stiamo scoprendo quanto sia importante l'azione pubblica, che può svolgersi in diversi livelli, in diversi modi, anche attraverso un catturare la presenza, il mantenimento delle imprese con delle risorse specifiche e così via. Questo dipenderà dall'occasione, dipenderà dai settori, anche perché non ci può essere una regola comune a tutto l'universo produttivo, perché si tratta di settori, filiere e attività che hanno caratteristiche differenti. Noi di questo siamo così consapevoli che oggi i colleghi della Commissione Attività Produttiva hanno fatto un question time proprio sull'automotive in commissione, e il governo ha detto che presterà molta attenzione a questa filiera e che non ha in questo momento altri principi se non quello della neutralità tecnologica, perché le due cose si legano, come dicevamo prima. Noi veniamo sì dal passato, ho messo tanti di quei miliardi sul PNR e PNRR per fare ricerca e innovazione che poi ha una ricaduta immediata, penso all'idrogeno e a tutta una serie di altri motivi, proprio sulla questa filiera di cui stiamo parlando, come su altre filiere. Da questo punto di vista dobbiamo decidere se abbiamo una strategia industriale nel nostro paese e come vogliamo perseguire questa strategia industriale, perché solo sulla base di una chiarezza su questo punto, e penso all'economia circolare, a green, all'economia digitale, alla transizione digitale, noi possiamo costruire anche delle politiche del lavoro che non sono soltanto di tutela dei posti di lavoro, ma sono di pianificazione e di riqualificazione del personale, sono le classiche politiche attive del lavoro che devono guardare e mettere insieme appunto i piani industriali con le competenze delle persone. Penso al fatto che tutti gli studi ci dicono che i lavori dei prossimi 20 anni ancora oggi non sono pensati, quindi siamo in una fase non solo di transizione, ma siamo in una fase di innovazione velocissima che cambia di anno in anno. E allora se noi non abbiamo chiaro questo sistema, allora l'intervento in economia che cosa si può risolvere? In un sostegno sul blocco dei licenziamenti, cassa integrazione? Non credo proprio, o in un contributo dato o in un divieto, vedi ancora semplicemente di delocalizzare, sono strumenti opportuni, necessari, ma non sufficienti. Noi dobbiamo avere un piano industriale, una strategia industriale in questo paese che ci consente di mettere insieme un po' di pezzi. Se non abbiamo questa cornice, io temo che non usciamo fuori, ma questa cornice parte dalla consapevolezza che il sistema economico non è un sistema che deve essere diretto etero-diretto dalla politica, ma che la politica deve definire un piano strategico per questo paese, perché è connesso all'interesse nazionale, ed è questa connessione che noi spesso perdiamo,
certo,
tra piano industriale e interesse nazionale.
No, perché comunque poi c'è sempre un po' una sorta di incomprensione quando si parla di intervento dello Stato nella politica industriale, cioè secondo alcuni liberisti lo Stato non dovrebbe occuparsene, ma non è così, no? Perché quindi l'approccio dello Stato dovrebbe...
Noi in questo momento stiamo parlando con una serie di telefonini da diverse parti d'Italia grazie agli investimenti che anni e anni fa sono stati fatti dalla mano pubblica per ricerche sicuramente di tipo militare, lo sappiamo bene, internet nasce così, ma grazie all'investimento pubblico, non all'investimento privato. Quindi l'investimento, lo Stato ha una funzione di... Non significa diventare uno Stato dirigista, significa però sostenere l'innovazione e i processi di innovazione in modo coerente e adeguato per consentire, come dire, alle parti poi di disegnare, di fare il proprio disegno, ma la cornice non può che essere pubblica.
Sì, anzi dovrebbe anche investire un po' di più perché la sentiamo male, quindi comunque andrebbe rafforzata la rete. Però
questo è il digital divide col meridione, che è un'altra questione.
E comunque Miceli, è chiaro che nel momento in cui si parla di transizioni, no? Arrivo a quello che diceva lei prima, sia ecologica sia digitale, le politiche industriali dovranno avere un ruolo chiave, perché si parla di nuovi modelli di lavoro che ovviamente certo dovranno essere inclusivi, democratici, chiaramente, ma poi dovranno esserci appunto questi investimenti di politica industriale di cui stiamo parlando, perché poi è lì che si farà la differenza nel creare occupazione. Ad esempio, faccio solo un esempio: se uno volesse investire di più sul fotovoltaico, dovrebbe creare una filiera qui in Italia invece che importare i pannelli. Insomma, che ne pensa?
Sì, se mi permette di fare per un secondo un passo indietro, prego. Torno al ragionamento di Viscomi che mi ha un po' sollecitato e poi le rispondo subito su questo punto. Io non sono un esperto di questioni regolatorie, devo dire la verità, insomma, quindi può darsi che mi sfugga qualcosa. Però credo che Viscomi sia d'accordo con me su questo. Il grande tema che ha di fronte l'Europa, non l'Italia, l'Europa, è che le sue imprese competono ogni giorno nel mercato con grandi imprese finanziate da fondi sovrani pubblici che hanno una politica aggressiva, hanno una disponibilità di fondi, come posso dire, illimitata, e sono anche figlie di cosiddette democrature, quindi sono di paesi nei quali, insomma, la democrazia è un concetto relativo. Temo che nei prossimi anni continueremo a misurarci sempre più con lo strapotere e con la forza di queste grandi conglomerate pubblico-private che in qualche modo, diciamo, fanno la competitività a livello globale. Dovremo avere una risposta, dovremo avere delle imprese che stanno a quell'altezza, che saranno in grado di misurarsi con quelle aziende, lasciamo stare la parte americana, quella la conosciamo, ma mi riferisco a quelle che vengono dai paesi asiatici e dalla Russia e che stanno in settori che sono settori non più residuali della vecchia divisione internazionale del lavoro, ma che sono in settori strategici della nuova divisione internazionale del lavoro. Questo è un grande tema, rispetto al quale l'Italia e l'Europa, innanzitutto l'Europa, deve fare una riflessione anche sui suoi meccanismi regolatori, perché noi non saremo nelle condizioni di competere con giganti di quella natura. Sì. Seconda questione, il tema del cambio e della transizione. Sì. Anche lì siamo d'accordo. Qual è la preoccupazione del sindacalista, se mi posso permettere di dire così? E credo anche debba essere, lo è, la preoccupazione del paese. E cioè che davvero arriva a maturazione una storia che è partita negli anni 50, che si è sviluppata negli anni 60 e che avrà compimento negli anni 2020-2030. È la storia dei petrolchimici, della raffinazione, del motore a scoppio, è la storia della metallurgia, del rischio della ceramica piuttosto che del vetro, potrei continuare, di tutto ciò che, diciamo, i grandi distretti e le grandi filiere industriali dell'economia fossile sono stati per il nostro paese, se mi posso permettere, ho capito che Visconti si trova nel mezzogiorno, soprattutto nel mezzogiorno, dove abbiamo ancora le grandi concentrazioni industriali con lo sviluppo cosiddetto degli anni 60 della Cassa del Mezzogiorno, che dovranno affrontare un grande tema della riconversione o morte. Sono temi di una grandissima importanza, perché la storia delle nostre città è anche storia di quelle concentrazioni industriali. Certo. Di tante nostre città del sud è storia delle concentrazioni industriali. E allora il tema è capire qual è il verso che bisogna dare anche all'intervento straordinario definito dal PNR. Io non nascondo, però temo di essere isolato su questo e quindi custodisco, diciamo, da solo, tra me e me, diciamo, pensieri dubbiosi. Io penso che il PNRR si dovrebbe occupare anche di che cosa succede nei prossimi 10 anni. Siccome nei prossimi 10 anni succederà il peggio di quello che noi ci aspettiamo, e cioè che questo processo, appunto per i salti tecnologici, appunto per gli obiettivi che ci siamo dati sul clima, sarà un processo molto forte, non ci basterà una cassa integrazione per transizione ambientale. Avremo bisogno di strumenti in grado di favorire la riconversione delle imprese. Certo, se continuiamo con la logica degli incentivi, per cui se sei un'impresa e vuoi un incentivo, basta che hai alcuni requisiti e accedi, pace. Probabilmente dovremo occuparci di fare dei grandi contratti di programma per sollecitare le grandi imprese a favorire questo cambiamento. Dovremo immaginare una grande collaborazione istituzionale con le regioni e con i comuni per determinare una condizione di cambio radicale. E se non la fa il PNR, scusi, su una R sola, essendo siciliano, insomma, cioè, come dire, basta. Ma se non lo fa il PNR, chi lo deve fare?
Senta, il ruolo del sindacato in questo caso, no? Cioè, da questo punto di vista, che, insomma, è importante che venga coinvolto, no? In questi processi di trasformazione. Cosa può e cosa deve fare un'organizzazione sindacale?
La domanda è a Viscomi.
Allora,
o a me.
No, a lei, sempre a lei. Diciamo, come...
No, noi abbiamo... Grazie. Noi abbiamo discusso col governo... Sono mancate le sedi, però la sensazione è che al momento della decisione il governo abbia fatto tutto in solitaria, quella sensazione, diciamo, ce l'abbiamo. Sappiamo che non si tratta solo di scrivere il PNRR, si tratta di governarlo. C'è un'intesa sulla possibilità che anche i sindacati in qualche modo stiano dentro un meccanismo di consultazione, a patto che le consultazioni non siano un minuto a testa per 50 organizzazioni e l'anima è salva. Se non sono questi, probabilmente sarà un passaggio utile. Il tema di fondo è capire se il governo di questo paese è preoccupato quanto noi dei rischi cui corriamo e se quindi procede con un approccio che è un approccio che tenga il passo con il paese, che lo forzi, che lo metta nelle condizioni di cambiare, ma che come dire, sia nelle condizioni di poter immaginare un processo di riconversione, perché se dobbiamo finanziare una cosa nei prossimi 10 anni, se dovremo finanziare una cosa, sarà esattamente il processo di riconversione di intere filiere produttive, che sono tanti punti di PIL, tra l'altro, eh.
Certo, allora volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarvi alla vostra giornata. Non so se nel frattempo è cascata la linea dell'onorevole Viscomi, chiedo alla regia di riprovare. E quindi le chiedo a lei, Miceli, allora vorrei domandarle, diciamo, ritornando più al futuro un po' più prossimo, no? A dopo l'estate, volevo sapere se secondo lei il nostro paese sta andando incontro a un autunno caldo in tema di licenziamenti e di proteste sociali, che cosa prevede?
Beh, insomma, ad ascoltare Confindustria, no. La mia preoccupazione è che l'industria sta rispondendo a macchia di leopardo, come era normale, come ci si aspettava. I dati sono altalenanti e io credo che, diciamo, l'industria manifatturiera possa mantenere quegli indici di ripresa che sono stati indicati. Stiamo parlando al netto di un peggioramento della situazione pandemica che nessuno di noi si augura, ovviamente, no? Se le cose continuano così, insomma, l'industria manifatturiera avrà da soffrire. Avremo punti di crisi perché tanti erano già arrivati a maturazione e a questi il rischio è che si aggiunga una crisi diffusa dovuta alle attività di sistema e terziario del nostro paese. Il 31 ottobre dovrebbe cadere ogni copertura dai licenziamenti, quindi il blocco dei licenziamenti nei settori come il turismo, il commercio e via così discutendo, quello sarà un momento delicatissimo.
Chiaramente, chiaro,
perché si sommeranno e rischiano di sommarsi in un tempo che è un tempo molto a noi prossimo. l'avanzare del processo di riconversione industriale, con tutto quello che questo può significare in termini di drammatizzazione occupazionale, con il fatto che vedremo emergere la moria delle imprese, delle condizioni, diciamo, pandemiche, che speriamo, insomma, questa stagione turistica possa in qualche modo temperare, possa scongiurare. Però, se devo dire la verità, ho la preoccupazione che il 31 ottobre è una data un po' troppo affrettata per togliere il blocco dei licenziamenti. Non lo dico, non sto facendo il sindacalista con lei, certo. Però ho la sensazione che siccome eravamo gli unici ad aver bloccato i licenziamenti, abbiamo un po' trattato con qualche fastidio questa vicenda. Anche con qualche approssimazione, spero che di sbagliarmi, ovviamente, spero che non succeda tutto quello che temo, però diciamo gli elementi che abbiamo di fronte sono elementi preoccupanti.
Insomma, ci sono preoccupazioni, speriamo che insomma si vada verso acque più calme.
Eh beh, certo, questo lo speriamo, certo. Tutti, però bisogna che ciascuno ci metta qualcosa.
Non staremo a vedere. Allora, purtroppo mi dicono dalla regia che non riusciamo a ripristinare la linea con l'onorevole Viscomi e che allora ringraziamo per averci accompagnato. Lo ricordiamo, fa parte della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, e ringraziamo anche il segretario confederale della CGIL Emilio Miceli, che tra le sue deleghe ha proprio quelle della politica industriale. Grazie mille,
grazie a voi
e a presto.
Grazie.